Allora, questa sera vogliamo provare ancora a leggere qualcosa di questi Vangeli che già da stasera nella messa prefettiva si cominciano già a proclamare, no? I Vangeli della passione, morte e resurrezione del Signore. E allora il nostro incontro vuole essere un po', speriamo, un aiuto per ancora di più prepararci. Dobbiamo, come dire, sappiamo che come si riesce a vivere certi momenti importanti della nostra vita dipende anche molto da come sono stati preparati. Cioè non a caso, matrimoni, no, altre cose, c'è tutta una preparazione, no, che coinvolge gli sposi, le famiglie, amici, eccetera, eccetera. Allora così anche per l'evento più importante della nostra fede cristiana ogni anno, che è la Settimana Santa, gli orientali la chiamano la Settimana Grande, e quindi dice il culmine della nostra fede cristiana. E che da una parte anche credo che sia una, alla fine è un vantaggio per noi che non abbia tutto questo, questa costruzione tradizionale consumistica che ha il Natale, no? Cioè perché il Natale così è appesantito di tutte queste luci, panettoni, spumanti, cotechini, eccetera, eccetera, che no, l'aspetto sempre più cristiano, no, viene fagocitato, no? Invece la Pasqua il mondo va avanti, e siamo noi cristiani che giustamente di più possiamo viverla, ecco, con più profondità. E abbiamo avuto la Quaresima, che non so come è andata la vostra Quaresima, ma non ve lo chiedo per rispondervi, ma la Quaresima è appunto il tempo, la preparazione alla lunga di quello che inizialmente, ricordate, Quaresima viene dai 40 giorni, gli ultimi 40 giorni che i catecumeni, cioè le persone adulte, che erano state attirate dalla figura e avevano conosciuto il Signore Gesù attraverso dei cristiani e delle cristiane, e quindi dalla loro vita, di queste persone, è interessante, no? La vita parla. In un contesto dove anche, come i primi secoli no, del tempo dopo Cristo, i cristiani erano pochissimi, non avevamo le grandi chiese o la religione di Stato dell'impero poi romano, erano pochissimi, però questi pochi vivevano, a partire dalla fede del Signore Gesù, qualcosa che parlava, e c'era qualcun altro che, altri che non gli interessava niente come sempre, però qualcuno, e questi qui che volevano poi diventare cristiani facevano un cammino di anni per arrivare al battesimo, e gli ultimi 40 giorni, il battesimo avveniva la notte santa, cioè la notte, la veglia di Pasqua, la notte, il sabato notte, no? E lì avveniva il battesimo. E allora gli ultimi 40 giorni ormai erano verso cioè un impegno ancora di più per arrivare al battesimo. E il battesimo era un qualcosa di molto forte anche come si celebrava, nel senso che voi sapete che in alcune nostre chiese addirittura oggi un po' meglio, ma fino a un po' di tempo fa non c'era neanche il fonte battesimale, no? C'era un fonte che si spostava, no? Lo pigliava, una bacinella, lo si metteva lì, no? Ma non c'era un fonte battesimale fisso in molte chiese più moderne. Adesso oggi si sta. Pensate che all'inizio e nei primi secoli a un certo punto si costruiranno delle chiese solo per il battesimo. I battisteri, di cui abbiamo ancora delle testimonianze, ce ne abbiamo ancora alcuni in piedi, alcuni no, questi battisteri dove all'interno non c'era l'altare, no, ma c'era una vasca, in genere una vasca che aveva dei gradini per entrare, poi una parte più, alcune erano a forma di croce anche, no, e poi dei gradini per uscire. E allora il catecumeno, la catecumena che veniva accompagnato dai diaconi e dalle diaconesse, quindi non vi spaventate se Papa Francesco ha messo una commissione per poter ripristinare il diaconato femminile, non sta cambiando la religione, sta semplicemente tornando a delle cose antiche e a una partecipazione più responsabile anche delle donne. Allora, c'erano diaconi e diaconesse, le donne erano accompagnate da diaconesse, gli uomini da diaconi, e si svestivano, non completamente, ma si svestivano, entravano nell'acqua e il presbitero, il vescovo, gli diceva appunto: credi tu in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? E gli diceva: credo, e veniva immerso. Credi nel Figlio Gesù Cristo? Credo, e veniva immerso. Credi nello Spirito Santo? Credo, e veniva immerso. Usciva, no? E riceveva il battesimo, usciva, veniva rivestito della veste bianca. Quella vestina piccolina che voi preparate per i vostri figli quando sono battezzati, all'inizio era una veste che fra l'altro è la veste anche dei presbiteri. Cioè, che significa questa vita nuova? Che uno riceveva il Cristo, usciva, veniva accolto dalla comunità e insieme si andava in un'altra chiesa dove si celebrava la messa, l'Eucaristia. Allora, ricordo questo perché appunto noi siamo stati, penso, tutti battezzati da piccoli e quindi non abbiamo scelto noi il battesimo, l'abbiamo ricevuto come un dono che i nostri genitori ci hanno fatto, ma questo dono l'abbiamo assunto a un certo punto, no? Abbiamo deciso di voler essere cristiani. E dall'altra parte sappiamo che le relazioni non basta sceglierne una volta. Non basta che ci si è sposati una volta, non basta che si è diventati preti una volta, non basta. È importante quel momento lì, però sai, devi risceglierlo, risceglierlo. E allora noi, vi invito, veramente, io sarò in Piemonte a celebrare il Triduo, voi sarete, penso, qui o in altre parti, in altre chiese di Grottaglie. Quella notte, quando a un certo punto durante la veglia il presbitero domanderà, no, rinnoviamo la nostra confessione di fede, noi stiamo rinnovando il nostro battesimo. Cioè stiamo ridicendo, sì Signore, io voglio essere di Cristo. E, vedete, perché il problema è sempre a chi apparteniamo. A chi apparteniamo. Come sappiamo, nel declino della nostra Italia, con tanta corruzione, mafie e altre cose, sapete, ci sono i potenti che hanno i loro uomini, che sanno che quello è uomo mio. È uomo mio. Quello appartiene a quello là. Appartiene. Dei servi. Degli schiavi. Allora, noi cristiani durante la notte di Pasqua diciamo che non siamo servi di nessuno se non di Gesù Cristo, che si è fatto nostro servo. È l'unico padrone che si fa servo dei suoi servi. L'unico. Avete mai visto un padrone che si fa, no, fino a dare la vita? Allora, questo noi celebreremo la notte di Pasqua e lo faremo riguardando a chi ci stiamo dando. Quando ci si sposa c'è il fidanzamento, no? E il fidanzamento dovrebbe servire, no? A conoscersi, no? In modo che, sempre un rischio, non si sa mai come va, però c'è un minimo, se ci siamo conosciuti un po' di anni, no? Cioè, e così anche di Cristo, no? Cioè, noi ci diamo a Lui, che stiamo conoscendo e che stiamo, di cui rimaniamo affascinati. Di cui rimaniamo affascinati. Vedete, noi non abbiamo, Gesù non è che ci dà delle risposte, tutte le risposte che noi cerchiamo, che invece ce le dà. C'è un autore che dice che la mattina di Pasqua noi ci daremo gli auguri. No, normalmente ci diamo gli auguri. e i cristiani orientali si salutano dicendo Cristo è risorto, e l'altro risponde veramente Cristo è risorto. Allora noi la mattina di Pasqua diciamo che Cristo è risorto, però lo diciamo, e ha vinto la morte, però lo diciamo in un mondo dove ancora la morte c'è, e dove la violenza, le malattie, la povertà, l'ingiustizia fanno tante morti. Noi diciamo Cristo ha vinto la morte. Allora chi ci chiede, dateci prova che questo è vero. Allora noi cosa abbiamo? C'è un autore che dice, forse noi non abbiamo niente di più di quelle guardie che nel Vangelo di Giovanni a un certo punto vanno da Gesù per prenderlo, mandate dai sommi sacerdoti, e che tornano senza averlo preso. I sommi sacerdoti dicono, ma perché non l'avete preso? E loro dicono, non abbiamo mai sentito nessuno parlare come quest'uomo. Cioè che in qualche modo Gesù narra in una maniera che agli occhi del mondo è inutile, perché uno dice, che cosa ha cambiato Gesù? No, su alcune cose ci diciamo, ma come, 2000 anni sono passati e ancora ci facciamo una guerra, ancora ci ammazziamo, ancora, no? Eppure Cristo è venuto, no? E dall'altra parte questo dice in Gesù una gratuità dell'amore. Una gratuità dell'amore. Che incontrata e se vogliamo accolta, può liberare il nostro cuore, può farci più gratuiti e più liberi, più gratuiti e più liberi. E allora vedete, quello che noi contempleremo è il compimento della Pasqua ebraica, quello che Gesù compie, i cristiani, Gesù stesso lo ha letto, e ha voluto che fosse letto in quel modo, no? Come compimento della Pasqua ebraica. Ricordate, se qualcuno ha la Bibbia, tutti i evangelici parlano all'inizio del racconto della Passione, poi di questa cena dove appunto Gesù, che è una cena pasquale, è la cena del che ogni ebreo, anche Gesù credente, celebra ogni anno in memoria di quel Dio che ci ha liberati, ci libera e ci libererà. L'uscita dall'Egitto, che attenzione, è quell'evento storico di cui sappiamo poco, ma è qualcosa che poi già gli ebrei capiranno, che l'Egitto di quel tempo, che è stato, come sappiamo, un grande impero che è durato millenni, ma poi l'Egitto si è chiamato Babilonia, poi si è chiamato l'impero persiano, poi si è chiamato l'impero romano, poi si è chiamato non lo so, l'impero ottomano. Oggi possiamo dare alcuni altri nomi, l'impero americano, che però sempre in declino, l'impero cinese, cioè tutte costruzioni. Alcune grandi e tremende, che hanno lasciato anche grandi vestigia nella storia, abbiamo tutti Roma, cioè, eccetera, no? Però sono costruzioni che in fondo nascono nel cuore dell'uomo. C'è un cuore che per salvarsi vuole mettere i piedi in testa agli altri, un cuore che per salvarsi usa l'altro e abusa dell'altro. La dinamica del potere è questa. Attenzione, l'impero può essere anche una famiglia, dove c'è l'imperatrice o l'imperatore. L'impero può essere una parola, dove molte volte noi preti siamo l'imperatore, siamo papa, vescovo, re, tutto quanto, e sui posti di lavoro c'è una persona che dice, qua sono tutto io. Tra l'altro sappiamo che i psicologi ci potrebbero aiutare, che poi c'è anche una malattia, il delirio di potenza, no? Cioè che diventa proprio una malattia di chi non è che proprio dice che io sono Dio, perché se uno dice così lo si ricovera, ma di fatto opera come se, opera come sé, no? Se fosse io. Allora questo è un cammino di morte, è un cammino di schiavitù. Bisogna liberare il cuore dell'uomo per poter vivere da fratelli e sorelle. Pensate, il cammino, l'uscita dall'Egitto è la sconfitta del faraone, Dio combatte col faraone, le famose 10 piaghe, eccetera, Dio combatte come un guerriero, combatte per far nascere un popolo. È bello che la liberazione è legata alla nascita di un popolo, cioè si è liberi per diventare fratelli e sorelle. Attenzione anche a questo, perché noi normalmente libertà intendiamo poter fare quello che uno vuole. Abbiamo un concetto a volte individualistico, no? Cioè nel senso, io sono libero, io non ho limiti, tante pubblicità giocano su quello, no? Nessun limite. C'è una libertà che va con la vita e che significa entrare in relazione con il limite che l'altro è di fronte a te, ma non per abbatterlo, ma per viverci insieme, e per poter scoprire che l'altro non è il nemico da abusare, da sconfiggere, ma è colui con il quale si può vivere. E allora questa liberazione del cuore dell'uomo per noi si realizza in Gesù. Attenzione, si realizza in Gesù già perché, attenzione, Gesù noi crediamo che è vero Dio e vero uomo. Se non siete stati interessati, vi auguro, se potrete, una volta di poter stare interessata, ma stare interessata aiuta a camminare nella terra, a confrontarsi con questo Gesù uomo. A vedere le strade che lui ha percorso, le pietre, a camminarci sopra e pensare ai tempi a piedi che doveva fare per andare da un posto all'altro, no? Della fame che ha avuto in alcuni momenti e del fermarsi e della sete, fermarsi a un pozzo, eccetera, della sua umanità. Che attenzione, la sua umanità che parla già di una umanità con un cuore liberato, cioè nel senso che questa liberazione del cuore dell'uomo, ricordate, dicevo che la Pasqua, l'uscita dall'Egitto è l'inizio, ma poi si deve compiere nel cuore di ciascuno. Noi crediamo che, e vediamo, che in Gesù si compia, cioè nel senso che lui è stato veramente un uomo pienamente libero con noi. Libero in fraternità, libero per la relazione. E attenzione, questa relazione con tutti. A narrare un mistero dell'amore che cerca di entrare in relazione con tutti. E vedete, già all'inizio del racconto della Passione, vado velocemente, leggo qualcosa, secondo Marco per esempio, capitolo 14, versetto 1, che dice: mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso d'alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni tra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite. Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era il suo potere, ha avuto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Amen, io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Vedete, già i primi versetti ci dicono il compimento di questa storia di Gesù, che come già l'altra sera con alcuni di voi ricordavo, Gesù non è un suicida. Gesù non ha voluto morire. L'hanno fatto fuori. I sommi sacerdoti, poi in questa cosa ci sarà il potere economico, il potere politico, che vuole eliminare un personaggio scomodo, un personaggio libero. Anche fra di noi, quando troviamo delle persone sufficientemente libere, sono pericolose, perché non sono inquadrabili dal potere. Cioè il potere non sa mai fino a che punto possono contare sicuramente su di loro, perché sono liberi. E attenzione, e ancora un'altra cosa era che Gesù, qual è uno dei motivi più forti, perché a un certo punto anche i sommi sacerdoti, gli altri, come dire, l'immagine di Dio che portava era un'immagine che per gli uomini religiosi era inaccettabile. Vedete, fra i poteri c'è anche il potere religioso. Il potere religioso che pensa di poter, come dire, controllare Dio. Nel senso che al Dio o al Santo, gli facciamo una bella chiesa, con tutti gli stucchi, con tutte le cose, poi gli facciamo la festa, così è contento. Poi un giorno o l'altro gli facciamo una passeggiata, cioè andiamo a prendere la sua statua, e la portiamo, no, in giro, e così, eccetera. E sappiamo tutto, noi facciamo i fuochi, facciamo la festa, eccetera, eccetera. Poi lo rimettiamo là, ce lo portiamo a casa nostra, no? Poi sta là, lo siamo qua. Vedete, questa era la dinamica del Tempio, il Tempio di Gerusalemme, Oggi il Tempio di Gerusalemme non esiste più, esiste solo la grande spianata dove era costruito. E questo grande Tempio di Gerusalemme, come sapete più volte io l'ho detto, lo ricordo, non era stato voluto da Dio. Anzi, rispetto a questa bella idea che era venuta a Davide, no, di dire, aspettate Davide, dopo che alla fine della sua vita si era fatto i soldi, cioè nel senso che era re incontrastato, aveva sconfitto tutti i suoi nemici, si era fatto un palazzo con i legni di importazione, cioè dal Libano venivano i legni di cedro, chissà quanto, ma dura, no? Dopo che si fa un bel palazzo e comincia a andare verso la vecchiaia, gli viene in mente di dire, voglio fare qualcosa per la Chiesa, no? Cioè, sapete, uno comincia a pensare che un po' la morte, dice, ma forse... Allora, non dice così Davide, cioè Davide dice, voglio fare una casa al Signore, perché Dio era presente sacramentalmente nel popolo con l'arca dell'alleanza che era sotto una tenda, da ancora le tende dell'esodo, del cammino dell'esodo. E Natan, che pure è un profeta bravo, era quello che gli era andato a dire tu, no? Ti sei preso, ricordate, no? Pensavea. Natan, anche lì, pur essendo profeta, di fronte a questa cosa di Davide, dice, bello, fallo, te l'ha detto il Signore. E sta scambiando, perché di notte il Signore va da Natan e gli dice, vatti da quello, tu vuoi farmi una casa a me? Perché il Signore non è, poi gli dice, vabbè, fallo lo stesso, poi perché sapete il Signore deve pure fare i conti con noi, no? Perché il Signore non è così entusiasta di questa bellissima casa, il tempio che, no, che vuoi fare? Perché vedete, il tempio, cioè fare una casa a Dio, come dire, non riesce a venire fuori dalla tentazione di localizzare Dio. Nel senso che noi quando siamo entrati qua, noi non, questo non è un tempio per noi, non è un tempio per noi. Però quando siamo entrati qua, ci siamo fatti il segno di croce, abbiamo aspetto il cellulare, no? Siamo stati abituati, anche quando eravamo piccoli, ricordate, di abbassare la voce, c'erano le suore che ci dicevano shhh, sì, come ti sei vestito? In chiesa. Quindi quando stavamo qui, siamo. Poi uscendo da qui, girando l'angolo, uno si rilassa, no? Perché qui sei sotto lo sguardo di Dio, di fuori di meno. E non è così. Ci hanno impostato così, ma non è così. Perché vedete, ricordate quello che Gesù dirà alla Samaritana? La Samaritana che gli diceva, ma dato che ho visto che tu sei bravo, teologicamente sei preparato, sei un profeta. Allora, risolvimi questo problema. Avete ragione voi giudei che pregate Dio sul Tempio di Gerusalemme, o abbiamo noi ragione sul Monte Garizim? Che cosa risponde Gesù? Credimi donna, è giunto il tempo in cui i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Perché Dio va in cerca di questi adoratori. Vedete, nell'amore uno porta nel cuore l'altro. E dove sono io? C'è anche la mia amata. E viceversa. E ricordate che Paolo dirà, voi siete tempio dello Spirito Santo. Il vostro corpo, la vostra corporeità è il tempio dello Spirito. Allora vedete, Gesù, rispetto a questo potere, perché vedete, poi questo potere, come sempre, si unisce, il potere religioso, si unisce al potere economico. Non a caso, avete visto attorno ai santuari quanta gente ci campa, in termini di alberghi, di ristoranti, no? Che cosa sarebbe Roma se non avesse il Papa? Con tutti questi pellegrinaggi, con tutte queste cose, eccetera, eccetera. Potere religioso, potere economico e potere politico. No? Perché non a caso vediamo sempre anche i nostri politici, al di là che poi siano credenti o meno, però in certe celebrazioni, in prima fila, farsi vedere. Allora Gesù è fuori da questa logica. E per questo, no? I poteri non possono accettarlo. Vedete, i poteri del mondo che vanno, che poi questi versetti ci dicono la logica, no? Cioè catturarlo con inganno per farlo morire. E poi ancora Giuda Iscariota, uno dei dodici, attenzione, i Vangeli ci dicono sempre che Giuda è uno dei dodici, cioè Giuda è uno di noi. E uno dice, vabbè, ma no, però quello ha tradito Cristo. Sì, però Gesù dice, quello che fate al vostro fratello l'avete fatto a me. Quante volte abbiamo tradito i nostri fratelli e le nostre sorelle? È uno dei dodici. Ma Gesù li ha chiamati, li vuol bene. E allora è Giuda che si recò dai campi per consegnare loro Gesù. E quelli all'udito si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Vedete, ci sono tutte gli ingredienti del nostro mondo: consegnare, tradire, inganno, denaro, far festa sulla morte degli altri. Far festa sulla morte degli altri. E allora, su questo che parla di noi, allo stesso tempo parla di un Gesù che non fugge, che non scappa. E Gesù leggeva le situazioni e ascoltava, capiva sempre più che le cose sarebbero andate sempre in maniera sempre più tragica. Ricordate quando ai suoi discepoli domanda, no, chiede dei feedback, dice la gente, chi dice di me? Chi dice che io sia? E tutti quanti gli dicono Elia, Geremia o qualcuno dei profeti, Giovanni Battista risuscitato dai morti, o qualcuno dei profeti, uno, e noi ci viene da dire, caspita, che bello, no? Però attenzione, nella letteratura ebraica i profeti sono stati tutti ammazzati. Poi dopo gli hanno fatto gli altari, ma prima li ammazza. E allora quando Gesù si sente dire così, no? Però che cosa vuole Gesù? Vuole continuare a narrare questo amore gratuito di Dio per noi che non è legato alla nostra risposta. Cioè nel senso che lui ci ha appunto. Noi possiamo venderlo, possiamo farci i soldi, e noi preti quanti soldi tante volte siamo fatti con le messe, io ce ne sono visti bene di pochi, eccetera, no? E possiamo metterlo anche, come è stato tante volte, sulle bandiere degli eserciti, no? Che andavano a uccidere con il volto di Cristo sulla bandiera. Ma questo non farà indietreggiare di un passo l'amore che Dio ha per noi. L'amore che Dio ha per noi. E allora in qualche modo quello che cercheremo poi anche di cogliere ascoltando nei prossimi giorni anche gli altri passi è questo Gesù che lotta, è un guerriero. Ma è un guerriero per che cosa? Per continuare a stare con noi. Anche di fronte a quelli che gli sputano in faccia, che lo prendono, che lo schiaffeggiano, che lui lotta per rimanere fratello nostro, e fratello di tutti, di tutti. E in questo dire c'è un altro padre. C'è un altro padre. E vedete, nei racconti della passione ci sarà sempre più, i colori si radicalizzano. Cioè che cosa voglio dire? Voglio dire che quelle luci, quelle ombre che già venivano fuori in Gesù e nei suoi incontri, no, con le persone, nei racconti della passione diventano più neri. Cioè sempre più la luce del Signore è sempre più il nostro buio. E che cosa si vede il nostro buio? Beh, in tutti quei personaggi che vengono fuori, no? A partire da Giuda, che come dicevo prima è uno dei dodici. Giuda non è, qui non abbiamo immagini dell'ultima cena, ma se ce l'avete a casa oppure se nei sepolcri, andando in giro per i sepolcri, guardatevi un po' i quadri delle chiese e credo che in diverse chiese, anche a Grottaglie, ci sarà l'ultima cena, penso di sì. Allora, mettetevi a guardare questi quadri e provate a identificare i dodici. Io credo che ci riuscite con uno o due, cioè nel senso che c'è Gesù, c'è Pietro, anziano, capelli bianchi, quello c'è sempre. Poi ce n'è uno che è appoggiato, giovane, che è appoggiato con il capo sul petto di Gesù, e lo dice Giovanni. Ok? Ci siamo. Ma da quel punto in poi, l'unico che ancora si riconosce è Giuda. Gli altri non li riconoscerete. Chi è Andrea? Chi è Giacomo? Chi è Simone? Boh. No, Zelota? Boh. Natanele, ma Giuda? Giuda, ce la faccio il delinquente, sempre, e poi, no, come nei film americani, no, dove i buoni sono buoni e i cattivi sono cattivi, e a tavolino, il cattivo del... E allora questo Giuda che con il sacchetto, no, eccetera, eccetera. Bene, questo Giuda, come Cardinal Martini e altri biblisti ci aiutano poi a cogliere, intanto se Gesù l'ha chiamato, e non perché già Gesù sapeva tutto, no, queste cose qui, Gesù l'ha chiamato perché ha visto in lui qualcosa di buono. Ci ha giocato su Gesù. Ma ogni relazione è un giocarci sull'altro, no? Dare fiducia all'altro. Cioè, sui vostri figli, quando li mettete al mondo, è un atto di fiducia che fate su di loro, poi vi deluderanno, chi lo sa, sono un atto di fiducia. E così Gesù, che chiamandoci, fa un atto di fiducia. E Giuda, perché lo tradisce? Probabilmente così dicono i biblisti, perché Giuda, anche come gli altri, era deluso da Gesù. Cioè, nel senso che lui aveva grandi attese su Gesù. E lui sperava che Gesù mettesse su un esercito, organizzasse, no, e per fare arrivare finalmente il regno di Dio e cambiare le cose, no? E quindi ma quando sempre più vede questo Gesù che non corrisponde alle sue attese, comincia a essere deluso. E allora si può leggere anche questo consegnarlo, tradirlo, non soltanto legato al denaro, che di cui non tutti, cioè non siamo tutti sempre a rischio, ma piuttosto come un costringere Gesù, metterlo in una situazione in cui lui sarebbe dovuto venire fuori. Ed è vero che nel Vangelo di Matteo, quando questo non accade, lui torna dai sommi sacerdoti, butta il denaro e dice: ho tradito sangue innocente. E il primo della passione che riconoscerà che Gesù è innocente e poi andrà a uccidersi. E allora anche qui, vedete, Giuda, quante delusioni noi possiamo avere nei confronti di Dio? No, rispetto alla nostra vita, rispetto alle cose che speravamo, e poi non sono andate. Allora poi uno dice: no, vabbè, io sono deluso di quello, però in fondo tante volte dico: Signore, mi hai preso in giro. Non era così che mi aspettavo. E vedete, tante volte il problema come Giuda è quello che noi ci facciamo delle idee su Dio o sugli altri e vogliamo che gli altri corrispondano all'idea che noi ci siamo fatti di loro. E quando questo non accade, la colpa di chi è? Degli altri. Non tanto mia, che dico: ma forse, no, forse mi ero fatto io troppi castelli in aria, no? Allora vedete, anche qui noi tante volte ci facciamo noi delle idee di Dio e vogliamo che Dio ci debba, no, come Dio che ci deve risolvere i problemi. Una volta una ragazza che, come tanti purtroppo dei nostri ragazzi e ragazze, faceva fatica a trovare lavoro, allora mi parlando così poi mi guarda e mi dice: sì, ma perché anche con Dio, io ho ancora un mese di do. Con tutte le preghiere che ho fatto, con tutti, tu. Cioè, allora vedete, lì sono delle idee che noi vogliamo imporre. No? E allora così Giuda, così tutti quanti gli altri che poi a Getsemani fuggiranno, e poi ancora appunto il secondo, scusate un attimo, poi ancora un altro è Pietro, no? che anche lui verrà portato fuori in questi racconti, no? E Pietro non lo tradirà, lo rinnegherà, e anche qui vedete Pietro, anche lui come dire, si era fatto, vedremo, delle idee su Gesù, no? Tanto, e su di lui, cioè, nel senso che Pietro era uno che si era giocato con Gesù, no? L'aveva accolto a casa sua a Cafarnao, gli aveva messo a disposizione la sua barca, aveva famiglia e in certi periodi possiamo immaginare aveva lasciato la famiglia per andare dietro a Gesù. Oh, cioè, tanto che a un certo punto Pietro gli aveva detto: maestro, noi che abbiamo lasciato tutto per te, che ne avremo? E Gesù dirà: nessuno che ha lasciato, no, per mettere il Vangelo, no, padre, madre, eccetera, non riceverà già oggi il centuplo, no? Insieme a persecuzioni, dice Gesù. Questo Pietro aveva visto un po' di meno. E allora Pietro appunto si era tanto giocato con Gesù. Gesù di tanto l'aveva trattato anche un po' male in alcune situazioni, ma quella sera, dopo l'ultima cena in cui Gesù dice: tutti sarete scandalizzati perché il figlio dell'uomo sarà preso, no? E tutti quanti sarete scandalizzati, ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. come dire, voi sarete scandalizzati, ma io ci sono, io non vi abbandono. E allora questo scandalo è, come dire, lo scandalo è quell'inciampo nel cammino che ti fa bloccare il cammino. Quando succede uno scandalo, per esempio un gruppo, no, se ne va, cioè una relazione si interrompe, è un inciampo. Quindi ci sarà qualcosa che vi farà rompere, no, con me, ma io sarò sempre con voi. E allora è Pietro che in quella situazione dice appunto, guarda, anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. E forte Pietro, no? Perché intanto quello che dice non è molto bello nei confronti dei suoi compagni, eh? Cioè perché Pietro sta dicendo, io non sono come loro. Io non sono come loro. Come dire, a volte pensate, no? Questo sentirsi giusti. E paradossalmente, più delle cose della nostra vita vanno bene, e più ci mettiamo impegno, più c'è il rischio di sentirci migliori degli altri. E per cui Pietro dice, guarda, Gesù, tu a me non mi hai conosciuto bene, guarda questa faccia, guarda loro e guarda me. Anche se tutti saranno scandalizzati, le scelti tu, che hai fatto una ricerca del personale senza il mio aiuto, io no. E Gesù non si sposta di un millimetro, perché gli dice proprio tu, questa notte, prima che il gallo canti, se vuoi. E sappiamo che le cose precipitano, perché Gesù viene arrestato, perché Giovanni ci dice che quel discepolo che nel trambusto, era buio, nel trambusto, perché Giuda lo deve baciare? Perché dato che era al buio, probabilmente c'era solo la luce della luna, delle stelle, se poi erano tutti bardati, per quello Giuda deve baciarlo, per dire, è questo. E allora Pietro in quel trambusto, in cui stanno mettendo no, finalmente lui ha detto anche se tutti, no, io morirò per te, anche se dovessi morire per te, lui è pronto a morire. Ed è vero, autentico. Gesù, e Pietro in questo suo desiderio di morire per Gesù. E cosa succede? Che Gesù gli dice, rimetti la spada. E lui dice, come? Mi sono allenato tutta la vita per morire per te? E tu non vuoi che io muoia per te? Pensate che tante volte c'è anche una religione di sacrifici, no? Fare sacrifici per Dio. Quasi che Dio è contento che noi facciamo un po' di mortificazione. Per lui, no, dare la vita per. E Gesù dice a Pietro: no. E allora Pietro non capirà più niente, già aveva capito poco, e succede che lo seguirà, non lo lascerà completamente, lo seguirà nel cortile del sommo sacerdote dove Gesù è dentro e viene giudicato dal Sinedrio. Lui è fuori e viene giudicato da una giovane donna, no? E una serva. Attenzione, qui l'Evangelista non sta facendo una cosa di genere, no? Che sta dicendo, ma sta dicendo che nella mentalità del mondo, della forza, del maschilismo, una donna è per di più una serva. Che basta che gli dica, ma anche tu eri il mondo Gesù Nazareno, no? Gli dice, non so e non capisco quello che lui dice. Tra l'altro i Vangeli ci dicono che lui si allontana, perché sapete laddove, no? Poi rientra e lei continua a dire, questa era una di quelle che, no? Non, sì, sei certo di quelli, perché sei Galileo. E lei, no? Disse, anzi, la terza volta si mise a imprecare, chissà che parolacce ha detto Pietro, no? Non so se poi si è confessato, ma lui, no, parolacce, non so, non capisco quello che mi dice. E allora il gallo cantò. Nel Vangelo di Luca non si dice subito che il gallo cantò, si dice che Gesù guardò Pietro. Come dire, deve essere successo qualcosa, da qualche apertura da dentro o fuori, ci deve essere stata la possibilità che gli sguardi si incrocino e che Gesù possa dire a Pietro: Pietro, sono io che muoio per te, sono io che muoio per te. La fede cristiana non è il sacrificio dell'uomo a Dio, ma è l'accoglienza del dono che Dio fa a me, che Dio fa a noi. E allora è questo dono che è gratuito, io penso che, non so come siete voi, ma col passare degli anni credo che ci possono essere anche delle delusioni verso noi stessi, nel senso che su certe cose non cambiamo, o forse ancora su certe cose peggioriamo, e nelle relazioni magari qualcuno ci dice: mi hai deluso. E allora il poter partecipare alla Settimana Santa, a cui sono invitati solo i peccatori. Sono invitati solo i peccatori. Chi fra di noi è giusto ha una settimana libera, si faccia altro, fra l'altro dopo questi giorni di pioggia verrà il sole, per cui ci faccio girare con le cicorelle, altre cose, eccetera. Ma quello che sto dicendo è il Vangelo, Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori. Per cui chi è giusto non è invitato. Allora la cosa è, ecco, poter entrare, al di là che poi ci confesseremo, non ci confesseremo, oppure la sua importanza, ma con la coscienza dei propri fallimenti e di quelle situazioni nelle mie relazioni reali, cioè il rapporto con gli altri, il rapporto con le cose, con i beni, il rapporto con me stesso e il rapporto con Dio, quei luoghi di morte, quelle situazioni che nelle relazioni, per colpa dell'altro, per colpa mia, di fatto sono dei luoghi di morte. Allora se ne abbiamo consapevolezza e sentiamo il dolore di questo, no? Siamo invitati. Siamo invitati ad accogliere, a far memoria, no, di questo dono gratuito, dell'amore di Dio per noi. E in questo amore, no, come dire, riprovare a vivere, riprovare a camminare, no? Riprovare a fare che questo amore possa diventare, e possa rimanere dono. Il dono rimane dono nella misura in cui lo si accoglie e lo si dona, lo si mette in circolazione. Quest'amore che notte di Pasqua, non so se sentiremo proclamato, cantato, nell'exultet, no? E sappiamo che le celebrazioni saranno la giovedì sera, la memoria dell'ultima cena, e come sapete poi il sepolcro non è il sepolcro, non è che si fa la tomba di Gesù, è il luogo dove si porta l'Eucaristia, e anche perché poi da giovedì sera non c'è più messa se non fino al sabato notte, no? Se è vero che c'è il venerdì l'azione liturgica, e più anticamente non c'era neanche la distribuzione eucaristica, che invece noi facciamo perché non riusciamo a reggere, no? Però di per sé, non essendoci messa, non c'è neanche la distribuzione eucaristica. E però molte chiese si farà. Però intanto poi fino alla notte, no, dove ci sarà l'annuncio di quegli uomini e quelle donne che davanti alla tomba vuota, no, hanno colto, è stato annunciato che un amore così è la nostra unica speranza. Noi non abbiamo altre speranze, se non Cristo risorto. E la speranza che allora nella vittoria della morte già nella nostra vita, di tutto quello che oggi ci fa morire, pur rimanendo vivi, e nella speranza che poi la morte che già incontriamo nelle morti dei nostri amici, dei nostri familiari, delle persone che a cui abbiamo voluto bene e che dormono il sonno della morte e che un giorno incontreremo anche noi, non sarà l'ultima parola. Ecco, concludo dicendo che all'Aquila, quando ero lì, la gente va a prendere la palma e la porta al cimitero. E io gli ho chiesto, ma perché? E loro mi dicevano, questo va così, si va così. Io credo che in per sé sarebbe invece un gesto bellissimo. Cioè, se quella palma che annuncia, no, la risurrezione del Signore, noi la possiamo portare alle tombe dei nostri defunti e dire, ci ritroveremo. Io faccio fatica a crederci, la mia fede è piccola, la mia speranza anche, ma sai, ci ritroveremo. In Cristo Gesù ci ritroveremo. Penso che possa essere un bellissimo gesto di cristiano. No. Bene, e allora augurandovi una Santa Pasqua, ecco una cosa, in aprile io il programma che avevo fatto non c'era, ora se è possibile, e poi magari domenica 22, io potrei fare l'incontro mattutino, domenica 22. Allora, eventualmente Ligio verifica se è libero, se si può fare il 22 e poi ci diamo conferma o sul sito gesuitibari.it oppure anche qui con qualche cosa si dirà se... Bene, buona serata a tutti voi. Grazie.